rispetto alle argomentazioni di Albert, e Appel sostiene che è necessario e perciò ineludibile arrivare ad una fondazione ultima dell'etica del discorso, altrimenti ogni sforzo di fondazione risulta vano. E quindi qual è la tesi di Albert in definitiva? È questa, enunciamola molto rapidamente. La tesi è questa, che in ogni discorso, in ogni serio discorso, dunque nell'argomentazione, esistono evidenze ultime, certe ed indubitabili. E ciò è testimoniato dal fatto che anche chi nega queste evidenze ultime, certe ed indubitabili, in ogni discorso, chi le nega finisce per presupporle. E dunque è questa la tesi che Appel vuole provare nei confronti di Albert, che noi abbiamo preso, seguendo Appel stesso, come esemplare dello scetticismo, naturalmente. E abbiamo anche detto che lo scettico è colui che nega, no? Che si possa pervenire a qualche verità indubitabile nel discorso, no? E quindi che si possa conseguire la verità e la certezza in ogni discorso. E quindi Appel cerca di confutare Albert, come vedremo, ma soprattutto egli come dire, ha uno scopo ancora più preciso, cioè confutare lo scetticismo, perché è lo scetticismo di tutti i tempi e anche quello contemporaneo è il vero avversario dell'etica del discorso, nel senso che lo scettico nega con argomentazioni che si possa pervenire a verità ultime, certe e indubitabili. E quindi tutto va revocato in dubbio. Abbiamo visto molto rapidamente che cos'è questa posizione scettica. Ora ci tocca dire che queste evidenze ultime, secondo Appel, che appunto devono essere fondate e che quindi sono certe e indubitabili, queste evidenze ultime sono presenti in ogni situazione argomentativa ed esse emergono alla riflessione trascendentale. Ecco. Quindi come facciamo a vederle? Ecco, se noi attraverso la riflessione trascendentale riflettiamo su ogni serio argomentare, e noi appunto scorgiamo con la riflessione trascendentale, nel senso in cui Kant intende la riflessione trascendentale, ecco, scopriamo queste evidenze ultime in ogni serio argomentare, in ogni situazione argomentativa. Alcune di queste evidenze ultime noi le enunciamo, avremo modo di vederle e di esaminarle con più cura, ma queste evidenze ultime per ora diciamo che sono queste, no? Che in ogni situazione argomentativa è evidente che esiste una situazione dialogica. E quindi questo, come vedremo, implica il superamento del solipsismo. Per argomentare bisogna essere in due, almeno. Dunque esiste, per esempio, ed è evidente, no, questo, queste evidenze ultime sono presupposte, e quindi sono presupposte a priori, e noi le scorgiamo attraverso la riflessione trascendentale, queste evidenze. Ecco, il fatto di stesso di argomentare implica che vi sia una situazione dialogica, per esempio, no? Ora, queste evidenze ultime, e ce ne sono molte altre, ora fermiamoci a questo, no? Queste evidenze ultime non possono, come dicevo, venire negate senza cadere in autocontraddizione. Questa è la tesi. Esistono evidenze ultime in ogni argomentazione non possono essere negate senza autocontraddizione. E ciò che fa lo scettico. Quindi, che nega l'esistenza di evidenze ultime, e non solo, ma nega anche che non si può pervenire in ogni discorso a nessuna affermazione certa e indubitabile. Appel invece sostiene che esse, queste evidenze ultime, che noi scopriamo attraverso la riflessione trascendentale, essere presenti a priori in ogni discorso, esse possono essere negate senza cadere in autocontraddizione. E questo è il problema, no? E infatti, se noi riflettiamo, ci accorgiamo che in ogni discorso vi sono, per esempio, regole, no? E vedremo quali saranno, che sono appunto universalmente valide e le quali dovrebbero guidare, no? Regolare ogni discorso, ogni argomentazione, perciò. E come facciamo a fondarle queste regole? Appunto, riflettendo su ogni serio discorso e scoprendo queste evidenze ultime, quindi arriveremo anche a dire che allora vi saranno delle regole le quali a loro volta devono essere fondate, no? E dunque, fermiamoci alla tesi, no? Esistono evidenze ultime in ogni argomentazione che non possono venire negate senza cadere in autocontraddizione. Quindi questo è molto importante. Ma che cos'è questa questa contraddizione? E naturalmente qui questa autocontraddizione è senza cadere, senza infrangere il principio di non contraddizione. E questo è il punto. Per cui confuta, come vedremo, lo scettico in due momenti. In un primo momento, appunto, sostenendo che non si può non ammettere quindi queste evidenze ultime, e negarle vuol dire autocontraddirsi. E poi in due tempi, diremmo per ragioni didattiche, egli dice che questa autocontraddizione non è solo nel senso in cui vero viene intesa da Aristotele questo principio di non contraddizione, che permane sempre, no? È ineludibile il principio di non contraddizione, ma nel senso, e questo serve per confutare nella seconda tappa, no? Che noi stiamo distinguendo lo scettico moderno, si richiama a quello che chiama la autocontraddizione performativa. Dunque, in due tempi. Il primo, lo diciamo per ragioni didattiche, allora negare le evidenze ultime presenti in ogni argomentazione vuol dire autocontraddirsi. E su questo egli si rifà al principio di non contraddizione, come è stato formulato da Aristotele. Ma questo per lo scetticismo antico, per esempio, no? Ma anche questo momento lo mantiene anche per confutare lo scetticismo moderno, cioè lo supera. Nel senso mantiene questo punto, ma va anche oltre, supera questa concezione di Aristotele, vedremo in che senso, perché espunge da questo principio di non contraddizione ogni conseguenza vero ontologica che è presente in Aristotele, ma mantiene il principio di non contraddizione, però va oltre, perché egli ritiene che lo scettico moderno ha cambiato veste, e quindi egli sostiene che rispetto allo scettico moderno bisogna appunto parlare di una contraddizione performativa. Non che in un primo tempo, però, e potremmo dire per lo scettico antico, è richiamarsi al principio di non contraddizione di Aristotele. E quale principio? in Aristotele aveva, come dire, un senso logico e un senso ontologico. Apel mantiene il senso logico, ma aggiunge poi questa autocontraddizione performativa. Vedremo che cosa vuol significare. Perché elimina il senso ontologico, che in Aristotele era connesso al principio di non contraddizione, che aveva valenza logica? Perché naturalmente Apel, come abbiamo detto, no, è un post-metafisico, no? L'etica della comunicazione è post-metafisica, e per questa ragione è necessario espungere ogni, come dire, conseguenza ontologica o metafisica che Aristotele, vero, vedeva in questo principio di non contraddizione. Mantiene perciò la forma logica, che è ineludibile, nessuno può, come dire, aggirare e non rispettare il principio di non contraddizione in senso logico, anche oggi. Chi vuole ragionare, chi vuole argomentare, non può eludere questo principio. Però Apel ritiene che questo principio logico va completato, superando Aristotele, nel senso mantenendo la parte che ritiene fondamentale, l'aspetto logico della non contraddizione, ma espungendone, vero, le conseguenze metafisiche che Aristotele deduceva, perché Apel è un post metafisico, e aggiungendo il principio, aggiungendo questa contraddizione performativa. Ecco, questa è la tesi. Adesso cerchiamo di esaminarla, e quindi con cura vediamo di approfondire questo punto, perché qui ne va, come stiamo vedendo, come abbiamo anticipato, non solo della confutazione di Albert, ma di ogni scetticismo, sia antico che moderno, e soprattutto ne va della fondazione dell'etica del discorso, perché se questa fondazione perviene a buon fine, allora lo scetticismo è vinto e l'etica del discorso ha un senso, altrimenti ha ragione lo scettico. Questo è il punto, quindi è fondamentale. Ma allora arriviamo al primo punto, a quello che appunto volevamo dire, no? Ma questa contraddizione come la formula Aristotele, questo principio di non contraddizione? Naturalmente andate con la vostra mente, no? A ciò che avete studiato, no? Nelle scuole superiori e quando avete studiato Aristotele, no? Ma anche perché, come ho detto, questo principio è ineludibile, nessuno può bypassarlo, nessuno può aggirarlo, perché si autocontraddirebbe. E in effetti che cosa dice Aristotele? Aristotele lo formula molto rapidamente, non vogliamo fare certo un corso su Aristotele, non sarebbe un'idea sbagliata, ma insomma il nostro scopo è un altro. Ecco, Aristotele lo formula nel libro quarto della Metafisica. Sapete che insomma ci sono questi libri della Metafisica, il concetto di libro del mondo antico è diverso da come noi pensiamo il libro moderno, ma insomma nel libro quarto. Perché dopo aver sostenuto che alla metafisica compete la scienza dell'essere in quanto essere, e compete lo studio degli assiomi, dichiara che il più sicuro di tutti è quello che egli chiama principio di contraddizione, tra gli assiomi, e alla metafisica compete lo studio degli assiomi, il più sicuro, ecco qui, il più sicuro, è quello che viene chiamato appunto principio di contraddizione. E come lo definisce Aristotele? Eccola qui, ve la leggo proprio queste due righe, dal libro quarto della Metafisica. È impossibile che la stessa cosa ad un tempo appartenga e non appartenga a una medesima cosa, secondo lo stesso rispetto. Quindi Aristotele dice che è impossibile che la stessa cosa appartenga e non appartenga alla medesima cosa, nello stesso senso e sotto lo stesso rispetto, nello stesso tempo e sotto lo stesso rispetto. E se noi lo possiamo fare, no, anche con una formula. È impossibile che A sia non A. Naturalmente il principio di non contraddizione è l'inverso del principio di identità, e qual è il principio di identità? Che una cosa è uguale a se stessa. Ma già voi dite, ma è ovvio. Beh, non è mica tanto ovvio, perché lo scettico, come dire, lo revoca in dubbio attraverso negando il principio di non contraddizione. E questo è molto importante, no? Perciò dice, è impossibile. Si autocontraddice che si estenesse, come fa lo scettico, che la stessa cosa è, nello stesso tempo e sotto il medesimo rispetto, non appartenga a se stessa, alla medesima cosa. È impossibile che sia nello stesso tempo e sotto lo stesso rispetto, non ha. Questo naturalmente non c'è bisogno di studiare molto, c'è bisogno solo di riflettere, no? Questo principio, come capite, no? È un principio non solo teorico, come tutti i principi, ma un principio pratico. Perché se dico di qualcosa, di un libro, cosa posso dire di questo libro, cosa posso predicare? Nello stesso tempo e riferendomi al medesimo libro, che questo libro è un libro e però nello stesso tempo non è un libro? Capite? Non posso sostenerlo questo. Che il libro nello stesso tempo e sotto lo stesso rispetto non è un libro. Quindi vedete, è un principio che non è solo teorico, come tutti i principi, vero, hanno formulazione teorica. E anche noi possiamo formalizzarlo. È impossibile che sia non ha. Nello stesso tempo e sotto lo stesso rispetto, naturalmente, no? Dunque è ineludibile, come vedete, no? Questo, ripeto, dice Aristotele, è il più sicuro di tutti i principi, perché è impossibile per chiunque credere che la stessa cosa sia e non sia se stessa, come sostengono gli scettici, o anche Eraclito, questo lo attribuisce ancora di più ad Eraclito, il quale diceva, no? Vi ricordate la celebre affermazione, non è possibile bagnarsi nella stessa acqua nel fiume, no? Perché l'acqua scorre, no? Quindi tutto muta, eccetera. Beh, lasciamo perdere questo punto. Quindi è impossibile per chi che sia, insomma, credere che la stessa cosa sia e non sia. E perciò Aristotele confuta con ciò, tutti quelli che negano questo principio, e questi perciò dicono, si contraddicono, e quindi perché non rispettano il principio di non contraddizione. E questo è ineludibile, non solo per ogni discorso, per ogni serio discorso. Non possiamo dire nello stesso tempo che la stessa cosa sia e non sia, quella stessa cosa. Nello stesso tempo e sotto lo stesso rispetto, perciò. Questo è molto importante, e quindi confuta tutti quelli che la negano. Anzi, Aristotele, come aggiunge come osserva Apel, dice, lo dice proprio Aristotele, no? Chi lo negasse dovrebbe tacere, non potrebbe più parlare, quindi non potrebbe più fare nessun discorso, perché appunto quello che dice è, naturalmente, se non ammettesse il principio di non contraddizione, lo revocherebbe in dubbio. Non è vero, questo è il problema. Quindi, addirittura, ecco, come dice Apel, riprendendo Aristotele, tutti noi, chi negasse il principio di non contraddizione, in questo caso lo scettico, diventerebbe come una pianta. Cioè non potrebbe più proferire parola o discorso, naturalmente non parola solo, ma discorso, perché, come abbiamo accennato, il discorso è appunto un'affermazione o una negazione, l'affermazione e negazione che si esprimono nelle proposizioni, non nelle preposizioni, nella proposizione, la quale proposizione si compone di un soggetto, di un verbo, di un predicato. Non è vero. Quando attribuisco un predicato ad un soggetto e attraverso il verbo, non posso nello stesso tempo, nel medesimo rispetto, negarlo. Ciò che attribuisco, quello che predico, è di un soggetto. Non è vero. E naturalmente stiamo qui facendo appunto un po' di buona logica, come è chiaro. No? E perciò diceva è più forte questo di non contraddizione. E quindi ecco perché Aristotele formula nel senso negativo, non contraddizione, perché il positivo, no? La formulazione positiva di questo principio è l'identità. A è uguale ad A. No? Naturalmente è più debole, non che non sia importante il principio di identità, no? Che è il rovescio della non, ma la non contraddizione è più evidente, no? Ecco, è proprio questo. Aristotele però da questo principio gli dice che non è solo un principio logico, infatti fin qui per concorda e lo fa suo nella confutazione dello scettico, sia di Albert ma di ogni scetticismo nella prima parte, nella prima tappa di cui abbiamo detto. Però in Aristotele, dicevo, questo principio ha anche una valenza, una conseguenza ontologica. Ecco, una conseguenza ontologica. Perciò affonda le sue radici anche in ciò che gli intende per sostanza, ma qui adesso noi non vogliamo discutere il concetto di sostanza in Aristotele e quindi no, esporre qualche aspetto della metafisica aristotelica, no? Che insomma che è molto importante, ma noi non possiamo parlare di questo. Infatti, diciamo semplicemente, no, che c'è questa valenza tra principio logico di non contraddizione e conseguenze ontologiche. Naturalmente Apple, come abbiamo detto, no, non accetterà le conseguenze ontologiche, ma mantiene il principio logico sul piano logico. Infatti Aristotele osservava che tutti coloro che lo negano e il principio logico di non contraddizione negano la sostanza e quindi e perciò essi devono necessariamente affermare che tutto è accidentale, che tutto è accidente, qui la distinzione che gli fa tra sostanza e accidente, e che perciò non esiste l'essenza di nessuno, né dell'uomo né dell'animale, e perché la sostanza di una cosa significa che l'essenza di essa non può essere niente altro. Perciò Aristotele, ecco perché gli deduceva conseguenze ontologiche. Sopprimente la sostanza, perciò, applicando ontologicamente il principio di non contraddizione, cosa fanno? Sopprimono anche il soggetto della predicazione. Perché se tutte le cose si dicono come accidente e non come sostanza, non ci vi potrà essere nulla che funga da soggetto primo degli accidenti. E invece, come sappiamo, per Aristotele l'accidente esprime sempre un predicato di qualche soggetto. E la conseguenza di ciò, per Aristotele, è l'impossibilità di dire alcunché di determinato. O quello che abbiamo anticipato, quindi bisognerebbe più non parlare. E quindi dovremmo tacere. E quindi è impossibile ogni discorso, ogni comunicazione, ogni affermazione, è impossibile dire alcunché di determinato. E quindi è ciò evidente, no? Se per ogni medesimo soggetto sono vere e ad un tempo tutte le affermazioni contraddittorie, allora saranno la medesima cosa, una parete, un uomo, e quindi tutte si ridurranno ad una sola. O come dice Aristotele, se dico che l'uomo è non uomo, che ha e non ha nello stesso tempo e sotto lo stesso rispetto, quindi è impossibile allora definire lui, l'uomo, come qualsiasi altra cosa. Ecco perché in Aristotele il principio di non contraddizione ha una valenza logica, è ineludibile, è una conseguenza ontologica. E naturalmente questo è molto importante, no? In Aristotele. Apelle espungerà, lo dico per l'ultima volta, non le conseguenze metafisiche, ma mantiene l'aspetto logico in quella prima tappa di cui abbiamo detto. Naturalmente qui bisognerebbe anche distinguere come fa Aristotele, ma è come vero, tra contrarietà e contraddizioni. Stiamo parlando del principio di contraddizioni, naturalmente. E qui, per essere molto brevi e molto semplici e sintetici, vogliamo dire appunto che affermazioni contraddittorie vuol dire si risolvono in un out-out. O quell'affermazione o la sua negazione assoluta, quindi o l'uno o l'altro, perché una delle due è vera e l'altra è falsa. E invece le affermazioni contrarie possono essere a mettere i termini medi, come nel caso dei colori, il bianco e il nero, e poi c'è qualcosa, non è solo bianco o non è solo nero come colori, ma ci sono tutta la vasta gamma dei colori nel mezzo, no? Dunque, bianco e nero, dire qualcosa è affermazione contraria, no? Perché a livello vero, perché non si, e lì escludono l'un l'altro, come un out-out. Ma non, questo è molto importante, quindi egli parla della contraddizione, ovviamente ammette anche la contrarietà, no? E perciò, ma non possiamo adesso fare, vero, discutere questo punto, ma è molto importante tuttavia, no? Distinguere in ogni caso sul piano logico le affermazioni contrarie da quelle contraddittorie. Questo avviene, per esempio, chiedo scusa, ma insomma, forse questo risulterà anche a voi studiando Hegel, no? Quando avete studiato a scuola, tesi, antitesi e sintesi. Naturalmente, in quelle formule che avete imparato, tesi, antitesi, tesi, antitesi, sono affermazioni, la tesi e l'antitesi è il suo contrario, non il suo contraddittorio. Perché come potrebbe poi avvenire la sintesi se l'antitesi fosse contraddittoria? È contraria, no? E questo poi dà luogo alla sintesi o al superamento di cui parla Hegel, no? Non è vero, ecco, tanto basti per questo non piccolo problema, come capite, ma che non è soltanto, qui uno potrebbe immaginare una disquisizione filosofica, ecco, e infatti lo è, ma teorica, astratta, dunque non ha nessun senso per la vita pratica. Non è vero, perché come abbiamo detto, no, nei discorsi poi che facciamo, già Aristotele diceva, alla luce della corrispondenza tra logica e ontologia, che allora noi non potremmo fare nessun discorso, non potremmo dire alcunché, appunto, di certo e di indubitabile. E quindi noi dovremmo astenersi dal parlare, perché tutto sarebbe confuso, tutto annegherebbe in una notte nera e buia. E invece noi vogliamo. E noi abbiamo necessità di parlare, di distinguere, di affermare, di negare in senso proprio. Beh, ma adesso lasciamo, come dire, questo non piccolo problema, nel senso che è un senso pratico, no? Oltre che teorico e teoretico, no? E quindi lo scettico, come dire, quando fa affermazioni e nello stesso tempo le nega, cade appunto in questa autocontraddizione, nega anzitutto nella prima tappa che stiamo esaminando il principio di non contraddizione. E infatti, chi dicesse ad esempio che noi dobbiamo necessariamente ammettere che non possiamo giungere a verità indubitabili è la tesi scettica. Noi non possiamo ammettere di poter giungere a verità indubitabile, cadrebbe in autocontraddizione. Perché nel primo noi afferma ciò che nega. Afferma ciò che nega nel secondo. Noi non possiamo ammettere di giungere a verità indubitabili. Ma questo è contraddittorio, perché nel primo noi, noi non possiamo ammettere che non ce ne sono, verità indubitabili, il secondo noi affermerebbe, questo è il primo noi, il secondo noi lo negherebbe. Quindi questo è molto importante. Dunque, altro esempio, chi negasse la propria esistenza o quello del linguaggio, cosa deve fare? Per negare la mia esistenza devo esistere. Per negare l'esistenza del linguaggio devo adoperare il linguaggio. Non esiste il linguaggio, ma come lo nego? Attraverso il linguaggio. Allora il linguaggio esiste o non esiste? Eccetera, no? Io non esisto, ma come faccio a dire che non esisto? Se sto dicendo che esisto. Dovrei, per negare che esisto, non lo posso affermare, perché allora dovrei negare che dovrei non esistere. Dunque, capite, bisogna riflettere su questo, è solo un atto di riflessione, insomma, no? E questa perciò è qui, questi due esempi che ho fatto non sono propriamente contraddizione, ma sono autocontraddizione. Bene, come vedremo, questo è il punto importante che volevamo dire, no? Volevamo esattamente dire come dire, cercare di dimostrare la cosa che stiamo facendo in passi successivi, questo punto, che contro lo scettico, contro Albert e in ogni caso contro ogni scettico, Appel ribadisce che appunto esistono in ogni discorso evidenze ultime che non possono essere negate senza contraddizione. E queste evidenze ultime le scorgiamo attraverso la riflessione e quindi abbiamo detto, per riassumere brevemente, che cos'è questo principio di contraddizione, come lo forma Aristotele, e esso ha una valenza sia logica che ontologica. Abbiamo anche aggiunto che questo primo punto non è sufficiente, perché è adeguato all'aspetto logico, Appel lo fa suo, e come potrebbe anche lui negare il principio di contraddizione, ma ne espunge gli aspetti metafisici e soprattutto poi lo aggiorna, rispetto allo scettico moderno, attraverso quello che chiama la contraddizione performativa. Bene, arrivederci.